Dunque, Signore Gesù, cosa ha detto? Chi ha sete, venga e prenda gratuitamente dell'acqua della vita. L'acqua della vita. È scritto così? L'ha detto lui? Allora, dobbiamo credere. Quando il Signore ci chiama nella nostra vita, non dobbiamo fare delle domande. Ma come il paese dove andiamo, il deserto, non dobbiamo fare queste domande, questa è la fede. Però, se ce lo chiede il Signore, e ce lo chiede come? Attraverso quel che è scritto, ce lo chiede così, attraverso quel che è scritto. Allora, se noi poniamo resistenza tutte le volte per motivi vari, che non c'entrano niente, mi raccomando, ognuno non si faccia dei casi personali, stiamo facendo un discorso in generale, perché resistenze le facciamo tutti, in vari modi e in varie maniere. Allora, cioè io non capisco perché il Signore un giorno mi ha chiamato, l'ho capito dopo, è sempre così, non lo capisco prima, ma la fede è questa. Tu segui un Dio, non lo sai, subito non sai perché, ti senti chiamato ma non sai perché lo segui. Ma proprio questo è la fede, che hai fede in colui che ti ha chiamato. Difficile. Proviamo a leggere nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, i versetti che vanno dal 37 al 53. È pronto, chi vuole leggere? Sette, dal 37 al 52.
Ora, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e gridò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Ora egli disse questo dello spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. Molti dunque della folla, udite queste parole, dicevano: costui è veramente il profeta. Altri dicevano: costui è il Cristo. Alcuni invece dicevano: viene forse il Cristo dalla Galilea? Non dice la scrittura che il Cristo viene dalla progenie di Davide e da Betlemme, villaggio dove viveva Davide? Ci fu dunque dissenso fra la folla a motivo di lui. E alcuni di loro lo volevano prendere, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: perché non l'avete portato? Le guardie risposero: nessun uomo ha mai parlato come costui. Perciò i farisei risposero loro: siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questa plebaglia, che non conosce la legge, è maledetta. Nicodemo, uno di loro, colui che era andato da Gesù di notte, disse loro: la nostra legge condanna forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che egli ha fatto? Essi risposero e gli dissero: sei forse anche tu della Galilea? Ricerca le scritture e vedi che dalla Galilea non sorse mai alcun profeta. E ciascuno se ne tornò a casa sua.
Beh, sicuramente questi si sbagliavano. Come? pure erano dottori della legge, sapevano, no? Perché? Perché la scrittura non dice che il Cristo viene dalla progenie di Davide, certo. Ed è venuto dalla progenie di Davide, certo. E da Betlemme, certo. È nato a Betlemme, ma questi forse lo ignoravano, e abbiamo visto anche in un'altra occasione. Invece Isaia dice che la Galilea dei Gentili sarà, splenderà, ci sarà la gloria del Signore, e sappiamo che Gesù è vissuto larga parte della sua vita a Nazareth, che si trova nella Galilea dei Gentili. Quindi lui nasce dalla stirpe di Davide a Betlemme, viveva in Galilea, ma nel momento che l'imperatore Augusto ha deciso il censimento, tutti sono stati costretti. E come mai tutte le cose cooperano secondo il progetto di Dio? E come mai sono stati costretti ad andare a registrarsi a Betlemme, che è attaccata praticamente a Gerusalemme, là vicino? E siccome erano i giorni di cui la gravidanza era ormai matura, Maria partorì a Betlemme. Quindi questi forse erano loro che non conoscevano la storia di Gesù, no? E poi, però, ci sono delle cose meravigliose che ci vengono dette. Nessun uomo ha mai parlato come costui. Nessuno ha mai parlato come costui. Come poteva parlare? Lui è la parola di Dio, vivente. Come potevano gli altri parlare come quest'uomo? Perciò, chi lo dice questo? Lo dicono coloro che sono stati chiamati a dire, sono stati interrogati. Le guardie tornarono e i sacerdoti, i farisei gli dissero: ma perché non l'avete portato? Perché non l'avete preso? E le guardie risposero: ma nessun uomo ha mai parlato come costui. Perciò i farisei risposero: siete anche stati sedotti anche voi. Siete stati sedotti dal seduttore, no? Ha qualcuno dei capi dei farisei creduto in lui? E poi loro dicono: ma questa plebaglia che non conosce la legge è maledetta. Cioè, solo perché tu non conosci la legge sei maledetto. Ma non è così. Ma non è così. Questi erano loro che avevano quella testa tarata in quel modo. Nicodemo, vi ricorderete la storia di Nicodemo? Non so, i nostri ragazzi non credo. Nicodemo era un maestro della legge e aveva capito chi era Gesù. Aveva capito. E di notte è andato, perché qua dice che Nicodemo, uno di loro, che era andato da Gesù di notte, disse: perché era andato di notte? Perché aveva paura. Aveva paura degli altri capi ed era andato ad incontrarlo di notte. E dice: la nostra legge condanna forse un uomo, dice lui, prima perché era un giusto. E loro poi beffano, si dice: beh, dice sì, vabbè, adesso controlla, se vai a vedere se mai è nato un profeta della Galilea. Tornando al discorso di Dio. Però la frase importante è questa: intanto dice: chi ha sete venga, no? E beva. Chi ha sete? Chi non ha sete? Non c'è motivo che dove deve andare, non c'è problema. Non hai sete, sei a posto. Ma Gesù dice un'altra cosa, al versetto 38, ed è questa cosa che noi dovremmo cercare di capire questa mattina. Chi crede in me, quindi in Gesù, non in me. In me è meglio lasciar perdere. Come ha detto la scrittura, dal suo seno sgorgeranno fiumi di acqua viva. Come ha detto la scrittura, chi crede in me, come ha detto la scrittura. Bene, e questo è uno. Poi vi ricorderete a un certo punto, se girate qualche pagina indietro, andate al capitolo 4, c'è il racconto della donna samaritana, no? E c'è questa diatriba tra Gesù, diatriba si parte di dire, c'è una discussione, non una discussione, però questa donna, la quale Gesù le profetizza, insomma cominciano a parlare al pozzo, una cosa o un'altra, e poi Gesù gli dice vai a chiamare tuo marito, e dice beh io non ho, Gesù le disse hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ecco, in questo hai detto la verità. La donna, signore, ci vedi che sei un profeta. E poi comincia, dice, ma noi dove dobbiamo adorare? Perché i samaritani erano coloro che nel 1000 avanti Cristo, 900 circa, un po' dopo, erano stati deportati, quindi erano ebrei disubbidienti ad ogni... C'è stata la prima deportazione, perché Israele era divisa in Giuda ed Israele, 10 tribù più 2. Queste 10 tribù, a un certo punto, visto tutte le loro disobbedienze, sono state prese dagli Assiri e trasferite. Il sistema era quello che loro prendevano questi popoli e immischiavano le etnie, capisci? Ecco perché sono stati presi, sono stati mischiati con... E quindi che cosa ne è rimasto della fede giudaica? C'era un minestrone praticamente, quindi ecco perché i samaritani erano considerati impuri, ma gli era rimasta in mente la legge. Quando tornano, che in qualche modo qualcuno torna, no? Che cosa succede? Succede che si parlano, Gesù parla con questa donna e dice ma i nostri padri hanno adorato su questo monte che era Gorazim, l'abbiamo visto altre volte, e voi dite che è a Gerusalemme, e quindi già lì dice che bisogna adorare, ma dov'è il posto che dobbiamo adorare? Qua? Là? Dov'è il posto? E Gesù gli dice donna, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, cioè non c'è bisogno di un posto. Non so se... E poi, quando c'era un punto che la donna le dice dammi dell'acqua, no? Dammi dell'acqua da bere, no? E chiunque, Gesù dice, beve di quest'acqua avrà ancora sete, cioè l'acqua del pozzo. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò, ecco, l'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete. Non avrà mai più sete. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dalla sua sete. No? Poi andiamo ancora in Geremia, al capitolo 2, e leggiamo... Qualcuno se ha voglia, dal verso 5 al 13. Qualche volontario?
Leggerei anch'io, ma è diversa. No?
Cioè, non è che è diversa, la traduzione non fa niente.
Così parla il Signore. Quale iniquità hanno trovato i vostri padri in me, che si sono allontanati da me, e sono andati dietro alla vanità e sono diventati essi stessi vanità? Essi non hanno detto, dov'è il Signore, che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, che ci ha condotti per il deserto, per un paese di solitudine e di crepacci, per un paese di siccità e di ombra di morte, per un paese per il quale nessuno passò mai e dove non abitò mai nessuno. Io vi ho condotti in un paese che è un frutteto, perché ne mangiaste i frutti e i buoni prodotti, ma voi, quando vi siete entrati, avete contaminato il mio paese e avete fatto della mia eredità un'abominazione. Non hanno detto i sacerdoti dov'è il Signore? I depositari della legge non mi hanno conosciuto. I pastori mi sono stati infedeli. I profeti hanno profetato nel nome di Baal e sono andati dietro a cose che non giovano a nulla. Perciò io contenderò ancora in giudizio con voi, dice il Signore, e contenderò con i figli dei vostri figli. Passate dunque nelle isole di Chittim e guardate. Mandate e Kedar e osservate bene e guardate se avvenne mai qualcosa di simile. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. O cieli, stupitevi di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo, infatti, ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua.
È bene che col tempo guardiamo come vanno le cose. Qui c'è scritto l'Eterno, la traduzione esatta è l'Eterno. Non si può usare il Signore in tutte le cose. Fai prima, no, ma non è corretto. E la differenza è che, ne abbiamo parlato in altre occasioni, ma questo non è il momento. Perché qui c'è scritto Eterno, o quando c'è scritto è altissimo, è Eterno o altissimo, e quello è. E quindi la differenza è, per chi non, poi ne parleremo magari anche con i ragazzi qualche volta, però c'è bisogno di approfondire, è solo una questione di traduzione, ma anche la prima traduzione fatta dai 70 conteneva Eterno, non conteneva Signore. Questa è stata un'ultima presa di posizione dei traduttori, che man mano vanno un po' per la loro strada, e non vorrei che trovassero qualche buco abbastanza robusto che li inghiotta definitivamente, no? Perché toccare la parola di Dio è una bestemmia grave, cioè dovresti... Tant'è vero che gli ebrei tutte le volte cambiavano davanti al nome di Dio, cambiavano, non sono cose da poco, non c'è nessuna cosa da poco che riguarda l'Eterno. Cambiavano la biro, noi chiamiamo biro, chiamavano la penna, per cui dove scrivevano sulle pergamene, quindi non è una cosa da poco. Fratelli, non banalizziamo per favore. Vedete, che cosa è successo? È successo, guardate, il Signore riprende in qualche modo Israele, come sempre, no? Dice, ma che cosa hanno trovato di ingiusto in me i vostri padri? Per allontanarsi, cioè dice, ditemi che cosa ho fatto di così sbagliato nei vostri confronti, per allontanarsi da me e andare dietro alla vanità. Andare dietro dove? Dietro alla vanità, cioè dietro qualcosa che non serve a nulla, diventando essi stessi vanità. Quindi non è che tu vai solo dietro la vanità, ma tu stesso diventi vanità. Sapete che cos'è la vanità? È il nulla. È il nulla. Condito dal nulla. Non hanno pure detto, non si sono neanche chiesti. Dov'è l'Eterno che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, che ci ha condotto attraverso il deserto? Per un paese arido di crepacci. Ecco, quello che dicevamo prima. Vi ricordate cosa avevo fatto con la premessa? Noi lo sappiamo perché. Ma il Signore ci conduce, vedi, dov'è il Signore? Non si sono neanche chiesti. Perché? Perché il Signore gli sta ricordando che le ha condotte attraverso un paese, e attraverso il deserto, per un paese arido di crepacci. Per un paese di siccità e di ombra di morte, per un paese dove nessuno era mai passato e da dove nessuno aveva mai abitato. Quindi loro escono, Mosè viene chiamato, conduce il popolo, come sappiamo, questi fanno quello che vogliono, però il Signore comunque li conduce nella terra dove scorreva ormai anche prima il latte e il miele. Vedi, vi ho condotto in un paese fertile, eccetera eccetera, dove siete entrati, ecco. Però avete reso la mia eredità un'abominazione. E e così via. Poi però arriva un certo punto dove il Signore dice: ma è veramente incredibile, cioè dopo tutto quello che io ho fatto per loro, dopo tutto quello, cioè, stupitevi, cioè, questa è una scritta che chi va a visitare la sinagoga di Asti la troverà fuori, e c'è scritto: stupitevi, o cieli, di questo. Inorridite, siete grandemente desolati, dice l'Eterno, poiché il mio popolo ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, per scavarsi cisterne rotte che non tengono l'acqua. Vedete, c'è un rapporto acqua viva, le cisterne che sono un contenitore. Sapete, nell'antichità, noi in Israele abbiamo viste tante, abbiamo visto Gerusalemme ancora piene d'acqua, alcune le abbiamo viste a Masada su in alto. Queste cisterne ce ne sono di vario tipo, grandi, piccole, quelle molte scavate nella pietra. Altri si facevano delle giare per contenere, altri dei vasi più o meno grandi per contenere, ecco, per contenere l'acqua, perché l'acqua, cari fratelli e sorelle, è fonte di vita. Ma molti anni fa, parlavamo in un culto proprio di questo, di queste cisterne screpolate che non tengono l'acqua raccolta. Non tengono l'acqua raccolta. Ed è un bel problema. Che serve una cisterna se tu gli versi l'acqua e poi questa si disperde? No? Così ognuno si renda conto che mentre questa cisterna veniva riempita da una parte di acqua pura, in continuazione, d'altro canto il suo contenuto usciva dalle sue crepe e si perdeva per terra, sulla pietra. E quindi che cosa serviva quest'acqua a questo punto? L'acqua di per sé è una benedizione in tutte le sue forme. Sapete quante benedizioni ci sono, abbiamo? L'acqua è una di quelle cose più indispensabili dell'oro, perché se c'è l'oro non te lo mangi e non te lo bevi, ma l'acqua sì. L'acqua è veramente, noi dovremmo ringraziare, adorare il Signore dalla mattina alla sera per tutto quello che abbiamo. E ora ci lamentiamo della temperatura. Bene, abbiamo rovinato il mondo. Questo fa capire che la temperatura che ha fatto il Signore, quella è, non è un'altra. E se tu la rovini, sono cavoli tuoi. Speriamo, Signore, noi sappiamo che verrà a restaurare il mondo per noi, non per il distruttore. Ora ci sono due funzioni diverse. C'è chi porta l'acqua e la versa nelle cisterne. Questo è un compito per poterne fare che cosa? Per poterne fare l'uso per cui l'acqua è stata creata. Il secondo, la seconda funzione è che il vaso è atto a riceverla, quindi tutte le cose che Dio ha fatto sono fatte per un motivo, c'è sempre una relazione. Noi vediamo attraverso la luce, ma se la luce non viene prodotta o viene creata, la nostra relazione è vana. Cioè, noi abbiamo gli occhi per vedere, ma per vedere c'è tutto un sistema. Non ve lo posso spiegare qua, l'ho spiegato per tanti anni nella mia scuola. Ma è tutto relazionato, tutto perfettamente relazionato. C'è un trasmettito, uno che trasmette una cosa, l'altro lo riceve. Il sole trasmette la luce e la materia la riceve, la legge, no? E dice, bene, tu lo riconosci perché la vedi, dici questa è una pera. Beh, lasciamo perdere tutti i particolari che ci sono dentro. Vedete, l'acqua è un dono incommensurabile ed è un dono di Dio, come tutti i doni di Dio che abbiamo, di cui non ne facciamo mente e di cui continuiamo a lamentarci, eccetera, eccetera, eccetera. L'acqua, ve l'ho detto, è fonte di vita. Scusate, dovete sopportarmi. L'acqua è fonte di vita in tutti i suoi aspetti. E Gesù ha detto: chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Cioè, dal nostro cuore, se abbiamo ricevuto la parola del Signore, questo sgorga in vita eterna, in fiumi di acqua viva. E questa acqua viva è quella che noi, con la quale dovremmo abbeverare, possibilmente chi ci sta vicino, che non conosce manco dove sta di casa quest'acqua. Quindi qui il Signore ci pone nuovamente, come in tutta la scrittura, davanti a una scelta, a una condizione. Dice: se crederai in me, come? Come ha detto la scrittura, non come non ha detto. Se l'acqua che verso per dissetare e dare vita a una pianta trova un buco, sapete che ci sono, e se ne va in questo buco, in questa screpolatura, e scende sottoterra per altre vie, quella pianta morirà, non c'è niente da fare. Così è per noi: possiamo leggere tutta la parola di Dio che vogliamo, possiamo ascoltare tutti i culti che vogliamo, ma quando il Signore cercherà frutto da quella pianta, perché il Signore la cercherà e la chiederà, perché tutti dovranno dar conto, non come io, due persone che conosciamo da anni, che l'altro giorno mi hanno detto, uno ha detto: io non voglio sapere cosa succederà dall'altra, quando sono morto chi se ne frega, non voglio sapere proprio cosa succederà dall'altra parte, tra virgolette. Ma allora tu pensi che ci sia un'altra parte, come fai a non sapere? Tu lo saprai lo stesso, che tu ci creda o meno, tu lo saprai lo stesso, questa è la cosa. Ma quando il Signore cercherà frutto da quella pianta e non ne troverà, vi ricordate cosa è successo col figo? Lo ha maledetto, si è seccato per sempre, perché ha sfruttato quel terreno inutilmente, e che l'acqua senza portare frutto. Io penso che il padrone di quella pianta la taglierà, è scritto, la getterà nel fuoco. Vedete, noi siamo quei vasi di terra, perché Gesù lo dice. Noi siamo quei vasi di terra con dentro la pianta che il Signore voleva nutrire. Ma essendo il vaso screpolato, quella pianta esce, diventa talmente brutta, perché non c'è, diventa brutta e secca da non poterla più guardare. Avete visto? Mamma mia, com'è ridotta sta pianta. Com'è ridotta sta pianta. Come mai si è ridotta così? Noi pensiamo alla pianta, ma pensiamo invece a quello che è il nostro, quello che è il nostro rapporto con il Signore, quello che noi, che il Signore si aspetta da noi. Una volta che ci ha dato l'acqua, se noi l'abbiamo accettata, cosa si aspetta? Si aspetta qualcosa. Non è che veniamo qua, sentiamo il culto, ce ne andiamo, non leggiamo mai la parola di Dio in nessun caso, perché abbiamo tante altre cose da fare, ci occupiamo, poi se mi resta del tempo, forse, chissà. Non è così, vi dico che non funziona così, assolutamente in nessun caso, perché è molto, non è una bella cosa, pensare di credere e poi mettere il Signore un po' indietro, in secondo piano. Perché? Perché se noi, come dice qua, andiamo dietro alla vanità, diventiamo noi stessi vanità. Cioè andiamo dietro a cose che non servono a niente, e da un momento all'altro ti rendi conto che la vita è un'altra cosa, può cambiare in un secondo. In un secondo, quante vite cambiate in un secondo senza più una via di ritorno. Ma noi oggi è il giorno della salvezza, c'è scritto: oggi, se ascoltate la mia voce, non indurite il vostro cuore. Allora Così ognuno si faccia qualche domanda nel sapere se è quella pianta che il Signore si aspetta, rigogliosa, verdeggiante, come dice la parola di Dio, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e quando viene il bene non lo vede. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, perché è come quell'albero piantato in riva ad un fiume e porta frutto in ogni stagione. È scritto così? E quindi noi vogliamo credere a questo. Infatti ognuno, cari fratelli e sorelle, annaffia il proprio giardino. Io non voglio che nessuno venga a dirmi un domani, Signore, ma lui non ci ha detto niente. No, 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 di tutto mi potete dire questo no. Questo no, davanti a Dio, come diceva Samuele, sono pulito del vostro sangue. Così ognuno si faccia qualche domanda, perché il Signore è proprio alle porte. Il che ne vogliate prendere atto, a me non capisco che ci possa un po' disturbare, perché, sai, ci può disturbare perché ci toglie un po' ma io devo fare certe cose, se il Signore viene, puoi aspettare qualche anno, no, diventa un problema. Io dico prima mettiti a posto col Signore, se poi ci saranno 10 anni, 20, 30, ben vengano, te li dà il Signore, è un regalo, è diverso. E ho sempre detto che noi dobbiamo vivere sulla terra come il Signore venisse oggi, in questo momento, è come se dovessimo campare 100 anni e non trovi la contraddizione. Il problema è sempre quello di non andare dietro la vanità e diventare noi stessi vanità. Allora ognuno infatti annaffia il proprio giardino e ne prenda atto, perché il Signore dice: io sono venuto a cercare frutto e invece ho trovato triboli, ho trovato piante secche, perché nessuno si è preso cura. Ognuno si prenda cura di se stesso. Quindi, come l'Eterno parla attraverso Geremia, dice che chi si allontana dall'Eterno per andare dietro la vanità diventa egli stesso vanità. E così dico che questo è un rischio concreto anche per noi, perché non diamo importanza. Per noi la parola di Dio non è quella parola viva, no, ma è una parola. Sì, dicono che è parola di Dio, ma dicono, no, o è parola di Dio o non lo è. E allora c'è il rischio anche per noi che dopo aver bevuto l'acqua viva non è servito poi a nulla, lo dice, lo conferma nella lettera agli Ebrei, dice che serve all'uomo aver guadagnato tutto il mondo se poi perde l'anima sua. Questo lo dice negli Ebrei, ma gli Ebrei dice: come ci salveremo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Allora Geremia dice: non hanno neppure detto dov'è l'Eterno. Dice: dov'è lui? Sono manco chiesto. Oh, ma noi abbiamo a che fare, ma stai scherzando? Noi dobbiamo fare le feste fuori. Ne ho visto uno l'altra sera terrificante, mi sono andato dopo 5 minuti a casa, meglio a casa. Il Signore ci ha condotto per un paese fertile, ci ha condotto in un paese fertile, ma non abbiamo dato ascolto all'importanza della sua parola. Lo dice il Signore stesso, cioè quest'acqua viva è stata persa. Cioè, ma guarda che è terribile, no? Com'è possibile? Ma il Signore è il tuo creatore. Ieri ho visto un servizio molto interessante sulla famiglia, fatto da un medico credente. Prima ha spiegato tutte le varie gravidanze del Vecchio Testamento, queste donne che non potevano aver figli, ma molto interessante. Ha parlato delle mogli di Giacobbe, no? Ha parlato di Rebecca, di Sara, ma è tutto molto, molto bello. E poi ha cominciato a parlare dal punto di vista scientifico. bellissimo, ha detto i primi 6-7 giorni, lo spermatozoo gira all'interno dell'utero senza andare a fecondare, no? Quindi se tu fai il test in quei giorni, come se vive ancora separato, per tu non ma sono, succedono delle cose, ma come si fa a trascurare una così grande salvezza? Ma come si fa ad interessarci di tutto tranne che di conoscere l'autore della vita? E ce ne sono di cose, delle cose incredibili. Io sono rimasto, poi ho dovuto chiudere perché andavo avanti per 2 ore. E allora, vedete, hanno seguito cose che non giovano a nulla. Ecco perché dico, nutriamoci di cose che sono molto più meravigliose, di fesserie che noi sentiamo in continuo, che non portano a nulla. Ma perché vogliamo riempirci di cose che non portano a nulla? Dici, ma io tutta la vita la posso passare? Ma no, ma nessuno sta dicendo quello, ma cerca di, perlomeno di nutrirti della parola di Dio, che una volta che hai mangiato la sostanza, poi stai bene per 4-5 ore. Nessuno ha detto che devi stare sempre lì e che poi non sai manco più che pesce sei. No, ci va un equilibrio in tutte le cose, no? Allora, poi abbiamo visto che il Signore riprende fortemente Israele, ma riprende anche noi, riprende. Perché dice la mia gloria, e questo lo posso dire io, io per me posso parlare, quando dico la mia gloria, oggi come oggi, è l'Eterno. Quella è la mia gloria. E faccio un piccolo particolare che l'altra sera abbiamo avuto un incontro con Beppe del teatro, perché poi a settembre, insomma, ci sarà una serata che mi riguarderà, non sto qui a parlare della cosa. Però tra i vari punti della mia vita, lui mi ha detto, se tu dovresti dire che queste cose che hai avuto nella tua vita, no? Il successo professionale, tacketing, che tutto, poi ognuno può dire, però dice non sei come Picasso, vabbè, ma manco come Michelangelo, se è per quello, no? E manco come l'ultimo cane del mondo, no? Che significa? Ma lui mi fa una domanda precisa. Mi ha detto, ma se tu dovessi ringraziare qualcuno, chi ringrazieresti? Te stesso? Oppure diresti grazie a Dio? Lui l'ha detto apposta perché sa. Io gli ho detto, ma sicuramente la seconda che hai detto. Anzi, gli ho detto io, se questa cosa qui mi piacerebbe diventasse un libro, io, sai come lo chiamerei? Vissi d'arte e di fede. No? Ma non lo posso fare qui, no? E abbiamo parlato del momento che io mi sono rifiutato di fare le statue, capito? Questo non, sta particolare non lo conosceva, ma è rimasto, dico lascia perdere che creiamo uno scandalo, no? Ecco, si fa per dire, però è così. Quindi sicuramente la mia gloria è dell'Eterno, è sua, è di colui che mi dà ogni cosa, e se non mi dà niente va bene lo stesso, a me interessa che so che lui mi ama, e ti sembra poco, ma scusate, mi sembra poco questo, che importa, se non mi dà più niente che importa, l'importante è che so che lui mi ama. Questo è. Non è che dobbiamo per forza avere qualcosa per credere. Oh, se non mi dà questo, allora. Ma che cavolo di fede è questo, ragazzi? Che fede è? È una fede quella? Ah, oh, se io non sto bene, allora il Signore non mi guarda. Il Signore. Ma io non credo così. Non mi può interessare di me. Qualora il Signore non mi desse più nulla, l'importante è che si ricorda di me. Non so se mi sto spiegando. Anche se sono sotto un ponte. Questa è la mia gloria. e non la venderò per nessuna cosa, capisci? Non la venderò per niente. Dovessero dirmi domani Metropolitan con tutto ciò che tutta la... No, lasciamolo a chi ha venduto l'anima al diavolo. Non mi interessa. Preferisco stare sotto un ponte finché il Signore vorrà. Ma non chiederò mai, non baratterò mai nulla. Questa, la mia gloria è l'Eterno, cioè è la mia fede è nell'Eterno. Non so se mi sto spiegando. Ma io ho preferito altro, tra virgolette, non io per Ferruccio, mettendo Dio al secondo posto. No, noi non mettiamo Dio al secondo posto, ma sì, secondo posto, mettiamo il cassetto. Non funziona così. Non vi verrà niente di buono, fratelli cari. Non vi verrà niente di buono se fate così. Ricordatelo. È inutile che seguite, cercate di seguire Dio. Lasciate perdere. Lasciate perdere. Divertitevi. Fatevi la vostra vita. Tanto morirete come tutti gli altri. Però c'è scritto purtroppo, non è che vogliamo terrorizzare qualcuno. Dopo la morte viene il giudizio. E nessuno scarterà. Perché tutti dobbiamo dare conto alla vita che ci è stata data. Allora poi dice ancora il Signore, dice, il popolo ha commesso due mali. Ha abbandonato me? Figurati. E secondo te, come si fa ad abbandonare il Signore? È presto fatto. Non c'ho bisogno di... ci basta poche cose. Dice, come dice, mi sei stato fedele in poca cosa, ti costituirà su molti beni. Altro che, ma non importa, Signore va bene. No, c'è scritto Eterno, ed Eterno deve essere. Gloria al Signore. Non dobbiamo banalizzare nulla. Ma io non riesco a capire. Sarò io che sono fuori di testa. Può essere. Ma Paolo dice, non importa. Se la mia... se il mondo mi considera pazzo, o viceversa. Allora dice, hanno abbandonato me, uno. E poi due si sono scavate delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Allora, se tutte le volte che io leggo la parola di Dio, bam, sparisce. Non ha prodotto niente. Non ha prodotto nulla. E perché? Perché c'erano le crepe e se ne andava da tutte le parti l'acqua. Ma non c'è scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Non è scritto così? Non l'ha detto Gesù? Allora, dunque, l'acqua viva è l'Eterno, quest'acqua viva di cui parla Gesù, è l'Eterno, che annaffia con il suo Spirito Santo tutti i credenti. Però devi fare il passetto. Sono tante volte molto colpito e stupito da come persone che hanno conosciuto Dio un po' per volta si sono allontanati, si sono tenebrati, e il suo progetto meraviglioso che Dio gli ha proposto lo hanno gettato dietro le spalle, e io non ci posso credere. Hanno trascurato non solo una così grande salvezza, ma hanno gettata dietro alle spalle. E la domanda è, dov'è l'acqua viva nel tuo cuore? Si vede, perché io ogni tanto vedo persone che si definiscono credenti, che se parli con un cadavere è meglio. Credenti. Credenti di cosa? No, credenti di cosa? Credenti su cosa? Di cosa? Che non considerano gli altri, ma si lamentano. Si lamentano sugli altri. Io mi ricordo di Abramo, quando faceva i pozzi, e arrivavano i suoi vicini, e ora gli occupavano quel pozzo lì, e lui è costretto a spostarsi, ma non gli fa guerra. Si sposta ancora in un altro e poi vanno a prendergli anche l'altro, fino a quando l'ultimo lo hanno lasciato in pace ed era il migliore e Dio l'ha fatto prosperare. E noi dobbiamo considerare il nostro prossimo, che non consideriamo. Noi dobbiamo avere un sacro timore dell'Eterno, in tutto. Perché dobbiamo pensare che il nostro vicino ci frega per forza? Ma non c'è scritto di combattere il bene, il male con il bene. E allora, perché dobbiamo sempre sospettare il male? Quella carogna, cioè, scusate, tante volte noi vogliamo solo dei diritti. No, non abbiamo diritti. Dove sono i diritti? Perché dovremmo avere dei diritti? Scusate, la temperatura è un diritto che dobbiamo avere. Guardate che ci sono miliardi di gradi, eh? Potrebbero, il sole potrebbe arrostirci in un secondo. No, dove sono questi diritti? Dove? Sono dure le cose che sto dicendo? Sono dure? Dove sono questi diritti che abbiamo? Chiedete che dobbiamo bere l'acqua pura, non inquinata, che ce n'era anche di inquinata, e ce n'è. Dove? Dove sta scritto? Dove è scritto che dobbiamo bere l'acqua? Ma io mi chiedo in che banda di pazzi? Che mondo di pazzi viviamo? Senza che si pongano mai nessuna domanda. Allora io dico questo: se ho conosciuto il Signore, ho ascoltato la sua parola, perlomeno deve avere un po' di timore. Non devo pensare sempre che l'altro mi vuole fregare. Devo considerare anche che l'altro ha dei diritti. L'altro ha dei diritti. La mia libertà finisce dove comincia la sua. E viceversa. Difficile. Gesù diceva il vero quando promette questo, quando promette ai suoi che gli manderà, sgorgeranno dal suo seno fiumi di acqua viva, a chi avrà creduto in lui, dice il vero e il falso. Gesù dice il vero e il falso. Oh, e allora facciamoci qualche domanda. Dice, ma allora dal mio seno sgorgano fiumi di acqua viva o sgorgano per tutti i lavori che devo fare, per tutti gli accidenti con questa mente depravata, perché io la chiamo a quel punto galoppante, come dice anche il profeta, vogliono correre, corrono, corrono, vadano pure. E non so, e così via. E così? Dov'è l'acqua viva? Dov'è i fiumi d'acqua viva? Eppure Dio l'Eterno ne ha mandate in abbondanza. Non è che uno che dà con la mano così, no, il Signore dà in abbondanza. In abbondanza. Sapesse quanto gli siamo debitori, ma quanto gli siamo debitori in tutto e per tutto. Anche chi non crede è gravemente debitore. Ma eppure Dio l'Eterno ne ha mandate in ogni abbondanza. Dove vai a bere, caro fratello, sorella, in quale pozzo vai a bere? Vedete, la donna samaritana chiese a Gesù, dice, sei quest'acqua da me. Ora, non basta ascoltare quello che predico io. Ci siamo? Questa è una cosa importante che vi sto dicendo. Non basta ascoltare quello che predico io questa mattina, ma dovete andare, chi non l'ha fatto ancora, succede, magari passano anche 30 anni che uno non l'ha fatto ancora, ma dovete andare da colui che crea la fede e la rende perfetta, andare da lui e cercare di pregatelo nel segreto della vostra cameretta. Dice, ma io ti voglio conoscere, dai pure a me un po' di quest'acqua, come ha detto la samaritana, me la dai un po' di quest'acqua, la voglio, me la dai, me l'hai promessa. E il Signore mantiene le sue promesse. Allora, questa sera, in questo momento, quando volete, chiedete a Lui e chiedere a lui è importante, anzi è indispensabile. Bisogna per forza andare da lui. Per forza andare a lui. Non è che possiamo vivere una fede teologica. Come facciamo a avere una fede solo culturale? Ma che fede è questa? Quella è la fede dei farisei, che conoscevano tutto, ma mica tanto. Perché poi questi qua hanno detto, ah no, dice, ma dalla Galilea non è mai venuto nessuno. Ma non doveva nascere il Messia da Betlemme, dalla stirpe di Dano? Ma perché, da dove è nato? Solo che loro non lo sapevano. Ignoravano che in quei pochi giorni del censimento l'editto dell'imperatore ha costretto tutti ad andare a registrarsi. E loro sono partiti da Nazareth e sono andati a Betlemme. Quando sono arrivati a Betlemme è nato? Il Signore è preciso. Se la profezia ha detto quello è, quindi loro che non lo sapevano, nato non è che sono stati lì, si sono installati a Betlemme. Giusto il giorno della, ha preso il bambino e se n'è tornato dove doveva tornare. Ma poi conosciamo cosa ha fatto Erode, l'abbiamo visto in un'altra occasione, che voleva a tutti i costi. Ma la lotta della fede è un po' come la lotta per la vita, no? E che vita, è vita eterna. Quindi ci benedica il Signore, ascoltiamo la sua parola, prima che sia troppo tardi. Ascoltiamo, non è che il Signore ci vieta di fare le cose che dobbiamo fare, tutt'altro. Ma come lo dobbiamo spiegare? La nostra fede non ci proibisce niente, se non andare contro la legge di Dio. Se c'è scritto non uccidere, non uccidere, non rubare, non rubare, è inutile. E potremmo proseguire, ma i comandamenti sono scritti, andate a leggere. Esodo, capitolo 20. Va bene? Amen.
Amen.